Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Giuseppe Mauriello in console, Andrea De Angelis, Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. La pratica dell'aborto continua ad aumentare nel mondo. Oltre una gravidanza su 5 finisce volontariamente prima del termine, pari a qualcosa come 42 milioni di aborti ogni anno. E quasi la metà di questi, circa 20 milioni, sono aborti considerati a rischio per le condizioni sanitarie in cui si svolgono, tanto che ogni anno 5 milioni di donne vengono ricoverate in ospedale per complicazioni successive all'interruzione volontaria di gravidanza e 66.500 donne muoiono, quasi tutte in paesi in via di sviluppo. Questi dati, che qualcuno ha definito allarmanti, qualcun altro forse più propriamente agghiaccianti, sono stati diffusi al Congresso Mondiale della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia, la FIGO, che si è svolto dal 4 al 9 settembre a Città del Capo, per la prima volta in un paese africano. Non a caso l'appello dei ginecologi di tutto il mondo ha riguardato soprattutto il terzo mondo. Il 97% di tutti gli aborti non sicuri avvengono infatti in America Latina, Africa e Asia centrale. La Federazione Mondiale dei Ginecologi ha messo in piedi, dicono le agenzie, un progetto globale di lotta all'aborto che prevede monitoraggio della situazione paese per paese e anche una serie di interventi mirati, tra i quali incremento dei moderni metodi contraccettivi insieme all'educazione sessuale. Il congresso preciso si è svolto dal 4 al 9 di ottobre, quindi la settimana scorsa. Noi ne parliamo con un ospite che saluto e ringrazio, Giorgio Gibertini, presidente di uno dei centri di aiuto alla vita del Movimento per la Vita qui a Roma. Ben trovato, buon pomeriggio Gibertini.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
Ecco, lei diciamo è stato tra i pochi nei giorni scorsi a commentare questi dati che sono arrivati dalle agenzie, che sono arrivati da Città del Capo, da questo incontro della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia, e ha commentato appunto che più che dati allarmanti li possiamo definire agghiaccianti, non è vero?
Sì, come è agghiacciante, se mi permette, il fatto, parto subito da qui, che sono stato uno dei pochi, nel senso che io pensavo di unirmi a una levata di voci, invece ho visto che sia le agenzie, sia il nostro mondo, ma intendo come mondo quel popolo della vita di cui Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae ha ben delineato i contorni, ho visto che è stato proprio ripreso poco questo fatto agghiacciante, cioè gli aborti nel mondo continuano a crescere, 42 milioni all'anno. Io ho scritto nel mio comunicato stampa come una nazione, la Spagna, che ogni anno non c'è più, prendiamo la cartina del mondo e buchiamo lì dove c'è la Spagna per renderci conto della tragedia immane che stiamo purtroppo subendo.
Ecco, lei nel suo comunicato metteva anche in relazione questi dati con il dibattito che, lo ricordiamo, è ancora aperto in Italia, perché ancora si sta aspettando la decisione ultima dell'Agenzia Italiana per il Farmaco che riguarda la pillola abortiva, la RU486.
Assolutamente, le notizie purtroppo sono in correlazione, noi sappiamo, come lei ha ricordato, che lunedì prossimo, il 19, l'AIFA darà l'ultimo, speriamo noi di no ovviamente, anche se tutto fa capire che si andrà in questa direzione, l'ultimo nulla osta alla diffusione in Italia della RU486, quella che Jérôme Lejeune, scopritore della sindrome Down, definì pesticida umano. Ci si sta aspettando ancora qualche giornata perché mancano le linee guida. Voi sapete che attorno alla RU486 abbiamo cercato, assieme anche a alcuni, compreso il ministro Sacconi per esempio, di sollevare la non possibilità di diffusione perché non è compatibile con la 194. Quindi ci si sta attaccando un po' a queste escamotage per cercare di bloccare questo pesticida umano. Jérôme Lejeune lo definì pesticida umano, e perciò se 42 milioni di aborti sono adesso quelli ancora, diciamo, utilizzati col metodo chirurgico, svolti col metodo chirurgico, il metodo tradizionale, la diffusione di questa pillola, che comporta veramente la banalizzazione della vita umana, oltre che la banalizzazione dell'aborto, sfuggirà a qualsiasi controllo, a qualsiasi altra cifra, quindi chissà che numeri dovremmo aspettarci in futuro.
Ecco, di banalizzazione dell'aborto, lo ricordiamo, hanno parlato proprio i vescovi italiani nella recente riunione del Consiglio Episcopale Permanente, ne hanno parlato proprio a proposito della RU486, ed è da notare, tornando ai dati della FIGO, di questa Federazione di Ginecologia Ostetricia, lo ricordiamo, 42 milioni gli aborti l'anno nel mondo, e da una parte e una gran parte di questi avvengono proprio nei paesi in via di sviluppo. È da notare che in Vaticano è in svolgimento un sinodo dedicato all'Africa, all'inizio del quale Papa Benedetto XVI ha parlato dell'Africa come un immenso polmone spirituale, un polmone che però può ammalarsi, ha detto il Papa, diverse patologie lo stanno attaccando, innanzitutto una malattia già diffusa nel mondo occidentale, cioè il materialismo pratico combinato con il pensiero relativista e nichilista. Quando sentiamo parlare di incremento di moderni metodi contraccettivi, e sappiamo quanto ci siano delle pressioni anche sui paesi africani per questo, Gibertini, in questo senso possiamo dare un significato concreto e allarmante alle parole del Papa?
Ma certo, concreto e allarmante, veramente c'è proprio da ringraziare la CEI e la Santa Sede, che continuano invece ad alzare la loro voce per tenere l'attenzione all'uomo. È allarmante, io posso raccontare un episodio familiare: mia moglie, che ha vissuto 9 mesi in Tanzania a portare aiuto presso una sede, una scuola gestita dal movimento dei focolari, mi ha sempre detto, ecco, che contraccettivi era facilissimo trovarli, tutto il resto di cui avevano bisogno invece non c'era, iniziare dai viveri o dai medicinali. Ecco che dietro questa diffusione, queste cosiddette anche sono politiche per la tutela della vita nascente, ecco, perché vengono passate anche sotto questo nome quelle che invece sono veramente politiche per la eliminazione di alcune razze. Non riesco a trovare altri termini, mi perdonerete la chiarezza, perché le politiche di sviluppo utilizzate e promosse nei paesi africani puntano a far sì che venga la limitazione delle nascite, ed è agghiacciante, ancora utilizziamo questo termine, che si investano una marea di soldi per riempire queste popolazioni dei nostri esperimenti di pillole per uccidere, e non si investa invece nell'altra direzione per aiutare la vita a nascere, per aiutare queste popolazioni a far crescere i loro figli. Io spero che con questa moto migratorio che c'è nel mondo invece avvenga il contrario di quello che ha detto Benedetto XVI, nel senso che è un auspicio mio, nel senso che queste popolazioni che ormai ci stanno raggiungendo con ondate migratorie forzate, volute, che cerchiamo di respingere, invece ci portino loro quella cultura di accoglienza alla vita che a me è parso di respirare di più in quei pochi contatti che qua a Roma ho con popolazioni provenienti dall'Africa. Quindi speriamo noi di subirne la loro cultura e il loro rispetto franco, onesto, sempre per la vita, da concepimento a morte naturale.
Gibertini, resti in linea con noi, perché siamo collegati in questo momento con Siviglia, con la Spagna, per parlare di un altro tema d'attualità legato all'interruzione di gravidanza, all'aborto. Abbiamo in linea Don Francisco Ruiz Millán, ispettore per la Spagna, per la zona di Siviglia dei Salesiani. Don Francisco, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi per il vostro invito anche.
Io ricordo a chi ci ascolta che nei giorni scorsi in Spagna il governo del Premier Zapatero ha approvato un disegno di legge che ora passa all'esame del Parlamento, in base al quale anche le minorenni dai 16 anni in su potranno abortire senza il consenso dei genitori, non dovranno neppure avvertirli. Contro questa proposta del governo, il prossimo 17 ottobre è stata indetta una manifestazione, c'è stato anche il pronunciamento dei vescovi spagnoli che hanno ribadito il loro no a questa legge, e ricordiamo che c'è questa manifestazione alla quale che è stata promossa da diversi movimenti cattolici in Spagna, e a dare circa 40 movimenti pro vita hanno convocato questa manifestazione contro questo disegno di legge, con l'appoggio dei vescovi, con l'appoggio del principale partito dell'opposizione. È annunciata la presenza di almeno 1 milione di persone e si è alzata la voce anche dei salesiani, perché lei, Don Francisco, ha voluto indirizzare una lettera ai sacerdoti salesiani, ai membri della famiglia, a tutti coloro che si sentono vicini all'opera di Don Bosco. Perché ha voluto scrivere questa lettera, Don Francisco?
Perché noi anche siamo responsabili di questo fatto, perché siamo cristiani, perché anche siamo persone che hanno un diritto da difendere e soprattutto per dare voce a quelli che sono in questo momento i più deboli, i nascituri. Sì, sì. Anche noi abbiamo una grande popolazione a cui possiamo arrivare, no? Le nostre scuole, parrocchie e in tanti gruppi che lavorano pastorali, no? E perciò dobbiamo anche fare qualcosa, perché la fede senza opera è una fede morta.
Ecco, come sacerdote, ma prima di tutto come credente che è nato e vive in Spagna, la proposta di legge nasce in un clima culturale particolare che caratterizza la Spagna, ma possiamo dire un po' l'Europa. Si parla di secolarizzazione. Ecco, quanto l'ha preoccupata questa proposta di legge, ma quanto la preoccupa questo clima culturale?
Penso che noi ci preoccupa tanto, perché come voi sapete i salesiani lavoriamo anche nell'educazione con i giovani e anche il nostro governo sta facendo il possibile che la cultura che noi dobbiamo fare ai nostri giovani nelle scuole diventa tutt'altra che era prima. Perciò anche c'è un grave problema, che alla fin fine si possono obbligare anche la cultura che i ragazzi pian piano facciano propria, facciano sua, sia una cultura di morte. Avere diversi modelli, una ragazza può abortire senza chiedere permesso, una ragazza non ha rispetto alla vita del nascituro che è dentro di lei, e questa cultura anche va alla scuola, perché la possono imporre. Quello è un problema che noi dobbiamo essere contro di essi, sì. Veramente.
Ecco, è difficile dunque fare educazione religiosa, educazione cattolica oggi in Spagna, è difficile trovare dei giovani che possano condividere i valori cattolici, Don Francisco?
Sì, perché anche in scuola sì, i nostri ragazzi sono di famiglie religiose, però dopo i mezzi di comunicazione, i mass media, tutta la cultura che è nella strada è diversa, e perciò uno fatica. Perché davanti a un ragazzo di 15-16 anni che lui è contro tutte le norme, se tu dici guarda che l'aborto è contro la vita di colui che sta per nascere, e lui dice ma però la legge, il governo ci ampara, no? È contro di questo senso cristiano. Allora c'è la fatica dell'educazione, un'educazione religiosa vera, veramente.
Ecco, cosa si aspetta per la manifestazione del 17 ottobre? Cosa vi aspettate voi salesiani?
Va bene, aspettiamo prima una grande voglia in tutta la Spagna, perché pensiamo che anche nella società spagnola sono tantissimi che sono contro di esse. Allora dobbiamo dire pubblicamente che non siamo pochi, siamo tanti a essere contro questa legge. Secondo, aspettiamo che anche il governo dica qualcosa, perché lui deve rispondere a questa manifestazione. Cosa dirà? Che va bene, ci sono tanti contro di noi, però noi andiamo avanti. Non aspettiamo veramente che il governo cambi tanto, però dobbiamo lottare, quello è vero.
Anche il comitato di bioetica ha dato il via a questa riforma, non è vero?
Sì, il comitato di bioetica ha detto due cose, perché il comitato è un po' fa la legge di Salomone, no? Spacca in due, allora ha detto è veramente la vita che è nel grembo è una vita degna, è vita dall'inizio, però sopra di questa vita c'è il diritto della donna sul bambino. Allora ha detto sì alla vita che è dall'inizio nel grembo, però il diritto della mamma sul bambino fino a una tappa, fino a una data è superiore a quello della vita del nascituro, no? Allora ha detto due cose un po' contraddittorie.
Don Francisco, la ringraziamo molto e buon lavoro a lei e a tutta la famiglia salesiana,
speriamo,
in Spagna.
Speriamo. E auguri. Dobbiamo essere tutti insieme in questo momento.
Auguri per questa manifestazione.
Grazie a lei.
Grazie a Don Francisco Ruiz Millán, ispettore per la Spagna, zona di Siviglia dei Salesiani. Torniamo a collegarci con Giorgio Gibertini, presidente di uno dei CAV, Centri di Aiuto alla Vita del Movimento per la Vita, qui a Roma. Gibertini, lei ha sentito questa testimonianza, un suo commento?
Sì, l'ho sentita, Don Francisco, e stracondivido tutto e dico anche che bisogna prenderne esempio. Io purtroppo, guardi, veramente domenica avrei voluto andare a Madrid, ma sono bloccato su Roma da purtroppo una situazione familiare di un parente, ecco, ma al di là di questo credo che dobbiamo prenderlo da esempio prima che sia troppo tardi. Non voglio allargare la riflessione, però se mi permette di buttare lì, qui in Italia mancano queste iniziative di piazza. Dopo il Family Day non c'è stato più niente, eppure le associazioni, i movimenti pro-life stanno troppo silenti, stiamo troppo silenti a subire le cose. Forse è il caso che si riprenda in mano l'iniziativa, e in Italia può farlo, come è stato ai giorni dei Family Day, può farlo soltanto la Chiesa, che ci raduni, ci obblighi, rifacciamoci sentire in piazza, perché, come ha detto Don Francisco, spero che siamo in tanti per far vedere che siamo in tanti, e lo siamo anche qua in Italia sicuramente, e non possiamo continuare a farci dettare le leggi sui temi della vita o a farci imporre farmaci da una stretta minoranza.
Grazie a Giorgio Gibertini, buon lavoro ai CAV di Roma, davvero.
Evviva, grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la difesa della vita, con i dati arrivati dal Congresso Internazionale di Ginecologia e Ostetricia, 42 milioni gli aborti al mondo, ancora la discussione in Spagna, la protesta da parte dei movimenti pro-life e dal mondo cattolico per il disegno di legge che riguarda l'aborto. Grazie a Giorgio Gibertini, grazie a Don Francisco Ruiz Millán. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Torniamo al tema della nostra diretta di oggi, seconda parte, ancora buon pomeriggio a tutti voi da Fabio Colagrande, e salutiamo perché è in collegamento con noi l'onorevole Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Presidente, buon pomeriggio.
Grazie a voi, anche buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori, a voi in particolare.
Ecco, lei recentemente ha scritto su Avvenire: cominciamo ad agire in casa nostra. Fin dal 95 il Movimento per la Vita ha presentato una proposta di legge popolare per includere tra le persone tali considerate dal diritto anche i concepiti. È giunto il momento di rilanciarla. Quali parlamentari e quali partiti vogliono rispondere a questo appello? Qualcuno ha risposto a questo appello, presidente Casini?
Ancora no, perché purtroppo i lettori di Avvenire sono abbastanza pochi, però noi continueremo su questa strada e credo che la prossima occasione per fare qualcosa di veramente forte sarà l'anniversario, il 20° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre. Fanciullo chi è? Bambino. Bambino è soltanto quello già nato, anche quello che ancora deve nascere. Quindi noi vogliamo che almeno in quella ricorrenza si possa annunciare, entro quella ricorrenza, che un gran numero di parlamentari, spero trasversali, cioè non soltanto di alcuni partiti per i quali sarebbe estremamente semplice ottenere la firma, ma io voglio che ci sia una cosa che vada da destra a sinistra e non soltanto stia al centro, come sarebbe appunto facile ottenere le sottoscrizioni.
Ecco, voi dite, lei dice come presidente del Movimento per la Vita, tutto parte da là. Se riconosciamo che l'embrione è una persona, così come dice la Chiesa Cattolica, lo riconosciamo anche dal punto di vista del diritto internazionale, allora davvero la difesa della vita potrà fare dei passi avanti concreti.
Sì, io insisto un po' da sempre su questo punto qui, perché su tutto il resto si può discutere, vuol dire come si combatte l'aborto, con la prigione, beh, si può evitare, si può trovare altri metodi. Ci sono le tecniche del consiglio, consultori, eccetera, eccetera. Che tipo di battaglia bisogna fare contro la RU 486, la pillola del giorno, certamente, tenere conto anche dei danni che provoca la donna, eccetera. Ma la radice di tutti i mali è questa dimenticanza che c'è di mezzo un essere umano. E ogni essere umano in quanto tale è persona, e tale deve essere considerato dal diritto. Non è la mia una voce così isolata, perché la censura non fa sapere cose che già esistono. Il nostro Comitato Nazionale di Bioetica lo ha dichiarato nel 1996, poi l'ha ripetuto altre tre volte, anche abbastanza recentemente, che l'embrione umano fin dal concepimento è ad ogni titolo un essere umano, e quindi una trattata o una persona. la Convenzione Americana dei diritti dell'uomo dice chiarissimamente la stessa cosa. La nostra Costituzione, l'articolo 22, dice nessuno può essere privato della capacità giuridica. Cosa vuol dire capacità giuridica? Vuol dire essere riconosciuti come persona. Nessuno. Nessuno, nemmeno l'uomo prima della nascita. Quindi secondo me questa è la radice di tutte le possibili battaglie per difendere la vita, dal punto di vista politico e giuridico, si intende.
Ecco, recentemente proprio in Spagna il Comitato di Bioetica ha dato il via libera al disegno di legge in base al quale anche le minorenni dai 16 anni in su potranno abortire senza il consenso dei genitori. Il Comitato di Bioetica ha detto c'è un diritto della madre in qualche modo che va si sovrappone al diritto del nascituro.
Questo è naturalmente molto triste perché tutta la cultura dei diritti dell'uomo è vera, ha senso, se si riconosce la dignità umana sempre uguale e per tutti, quindi per ogni uomo in qualunque condizione, in qualunque età, quale che sia il colore della pelle, la salute, la ricchezza, l'intelligenza, e invece di questo dire che alcuni esseri umani possono essere distrutti, i bambini non ancora nati in questo caso, ma insomma poi il discorso riguarda anche le persone malate e morenti. Se dire questo significa proprio contraddire radicalmente a tutta la cultura dei diritti dell'uomo. Dire che c'è un diritto umano, come si tenta di dire, all'aborto, significa proprio capovolgere, distruggere la cultura dei diritti umani. Quindi credo che noi dobbiamo assolutamente, sapendo che questa è una battaglia epocale e planetaria, cioè che non la si vince in due giorni e nemmeno in un anno, ma che come tutti i trapassi di civiltà richiede un lungo tempo e che non riguarda solo l'Italia, solo la Spagna, ma che riguarda l'intero mondo, noi dobbiamo non sapere che in questo modo, difendendo il bambino non ancora nato, noi difendiamo l'intera cultura, l'intera parola d'ordine della modernità, che è quella dei diritti umani.
Dal Congresso internazionale dei ginecologi e ostetrici a Città del Capo è arrivata la notizia che sono 42 milioni l'anno nel mondo gli aborti.
Sì, la cifra è attendibile perché è stata più volte fatta, anche così, insomma, è chiaro che in gran parte di questi aborti non sono registrati, sono illegali o clandestini, quindi non si possono sapere i numeri esatti, ma insomma 50 milioni è una cifra che grosso modo è stata ripetuta tante volte. Io ho fatto il calcolo dei soli aborti legali in Europa, nell'Europa comunitaria, e si sfiora i 2 milioni, quindi voglio dire, e sono quelli illegali, cioè quelli registrati, poi sono tutti quelli illegali, quelli dovuti alle figlie della legge Roma, alla RU 436, quindi la cifra è abbastanza. Ed è una cifra, come dire, che se noi diciamo che l'embrione umano, il figlio, prima di nascere, è un grumo di cellule, vabbè, insomma, uno dice la cifra, basta. Ma se pensiamo che si tratti di un soggetto, di noi, una persona, sono cifre di fronte alle quali impallidiscono le vittime dell'ultima guerra mondiale, della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. Per cui davvero questo è un problema straordinariamente grave e che va affrontato senza chiudere gli occhi, senza ovattamenti, ecco, questo è il dato di fatto.
Ecco, però la Federazione Internazionale Ginecologi lancia un programma di lotta all'aborto nel quale trova spazio in primo piano l'incremento dei metodi contraccettivi.
Ma qui c'è una questione di fondo, io voglio ragionare sui fatti, non voglio, come dire, far prevalere nessuna componente ideologica. Noi abbiamo in Europa, io conosco i dati europei, abbiamo in Europa paesi simili come la Francia, come l'Inghilterra, simili all'Italia per popolazione, per cultura, dove la contraccezione è certamente usata in misura assai superiore che non in Italia. Ebbene, il numero degli aborti che in Italia è in qualche modo ancora spaventoso, 120-130 mila, quelli legali, come sono quelli illegali, all'anno, però insomma è inferiore, secondo me è andato decrescendo nel corso degli anni, mentre in Francia e in Inghilterra il numero di aborti è aumentato, partendo da cifre piccole è andata progressivamente, arriva ormai alla somma di oltre 200 mila l'anno. Ora, se fosse vero che il modo migliore per prevenire l'aborto è la contraccezione, avrebbe dovuto essere molto più forte. Dovrebbe esserci una diminuzione consistente in Inghilterra e in Francia e non in Italia, e viceversa è proprio il contrario. Quindi è segno che c'è di mezzo qualche altro fattore importante. Io credo che nonostante tutte le critiche che possiamo fare alla cultura, alla mentalità, al comportamento italiano, tuttavia in Italia ancora risidua in qualche modo un minimo di coscienza sul figlio. La parola del Papa e della Chiesa è ancora in qualche modo ascoltata. La presenza del Movimento per la Vita con i suoi centri è una presenza significativa. Questo contribuisce a ridurre gli aborti, non la dimenticanza del figlio. Il dire che il figlio è un gruppo di cellule e quindi pensare di risolvere tutto attraverso la contraccezione e basta.
Casini, Presidente Casini, ci salutiamo parlando di cinema, perché voi del Movimento per la Vita avete voluto recentemente premiare una regista, Francesca Comencini, per il suo ultimo film Lo Spazio Bianco, interpretato da Margherita Bui. Perché questa scelta?
Beh, questa domanda è molto vicina alle cose che abbiamo detto finora, perché la Francesca Comencini e la stessa Margherita Bui sono due accese femministe, almeno tali dichiarano, sono dichiarate. E tuttavia noi abbiamo dato un premio con convinzione a questo film bellissimo, andate a vederlo, la settimana comincerà a essere distribuito in molte sale di città italiane. Beh, perché è un film che parla del bambino, parla del figlio, ne parla con una capacità espressiva artistica straordinaria, e quindi io ho detto alla Comencini nel dare il premio, lui ha ricordato la sua propensione a riconoscere l'aborto come diritto e compagnia bella, io ho detto noi nonostante questo le abbiamo dato il premio perché sappiamo che tra le molte donne che vedranno questo film ci saranno alcune che magari già propense ad abortire cambieranno idea, perché veramente il film è sostanzialmente il caso di una donna che sola, abbandonata, che ha fatto una vita più o meno sciagurata, insomma come tante donne di oggi, però di fronte al bambino che rischia gravi malformazioni, accetta di farlo nascere, e quindi diciamo c'è uno sguardo sulla vita nascente, vista già come la vita di un bambino, e sulla maternità che è in grado di avere un coraggio che supera tutte le difficoltà, che davvero è il nostro linguaggio, che dica la Comencini è il nostro linguaggio.
È stato secondo me molto bello, no, che un movimento come il vostro, cattolico e forte, abbia avuto un momento di dialogo, di scambio sereno e collaborativo anche con una regista, un intellettuale invece che appartiene a un mondo culturale radicalmente diverso. Questo è un buon segno.
E noi cercheremo di coltivare questo dialogo di cui abbiamo posto un seme con questo premio, in nome di un medico scomparso nel maggio scorso, Gianni Astrei, che era militante e dirigente del Movimento per la Vita italiano e che aveva voluto questo festival, Huge Family Festival, un festival cinematografico che è già giunta alla seconda edizione nell'estate scorsa, nel quale festival si svolge una rassegna di film, di spettacoli, di tematiche anche televisive riguardanti la vita e la famiglia. Nel suo nome, da morto appunto improvvisamente per una disgrazia nel maggio scorso, abbiamo voluto istituire questo premio per inserirsi anche nella logica di spettacoli che normalmente rifiutano di vedere il valore della vita e il valore della famiglia. Ecco, in questo senso siamo molto contenti di avere potuto dare questo premio ad una regista brava, intelligente, avversaria dal punto di vista ideologico, speriamo che diventi amica come amico il film che essa ha prodotto.
Allora invitiamo ad andare a vedere Lo Spazio Bianco di Francesca Comencini, grazie a Carlo Casini, buon lavoro al Movimento per la Vita, grazie onorevole.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la difesa della vita. Ne abbiamo parlato con Giorgio Gibertini, presidente di uno dei centri di aiuto alla vita di Roma, con Don Francisco Ruiz Millán, salesiano a Siviglia, e ancora con Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Fabio Collagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati.